Allora, buongiorno alla dottoressa Laura Cadeddu. Avevamo annunciato questa intervista, questa corrispondenza, che è una geologa, membro della Società Italiana di Geologia Ambientale. Dico bene? Detto bene?
Sì, sì, buongiorno, sì, benissimo, salve.
Allora, volevamo parlare di quello che è successo in Sardegna abbastanza recentemente, e anche su invito della vostra società, che spesso ci manda, insomma, dei riferimenti per poter parlare dei disastri che purtroppo si ripetono. E in questo caso particolare, come altre volte, si parla del comune di Bitti in particolare, in Sardegna, ma anche in questo caso, dicevo, è qualcosa che si ripete periodicamente, si mettono poi dei soldi ma non si interviene alla radice del problema. Dico bene?
Sì, sì, più o meno, sì, certo. Cioè, il problema si ripete praticamente, appunto, come membro anche della società, della SIGEA. Si affronta questo problema che è una priorità nazionale, ovviamente in tutto il territorio della penisola, da sud a nord, si soffre di questo problema, cioè del dissesto idrogeologico, che in effetti è un tema poco affrontato in maniera organica, e quindi puntualmente si presenta. Attualmente l'attenzione è ricaduta sulle principali regioni toccate da questi eventi un po' più estremi, ma relativamente, insomma, perché in effetti di estremo poi non è che abbiano più di tanto, più che altro è il territorio che non può più gestire questi eventi, perché è maltrattato con una forte antropizzazione che non tiene conto, appunto, delle dinamiche naturali, o ne ha tenuto conto poco, e anche oggi ancora non si cura questo aspetto. Attualmente le regioni più colpite, che sono andate sull'occhio del ciclone, sono state il Piemonte, poi successivamente la Calabria, poi la Sardegna. In effetti la Sardegna in questi ultimi tre giorni, quindi dal 27, o meglio, mi correggo, non, cioè, dal 27 quindi è partita un'allerta rossa che ha interessato l'intera regione. Ovviamente poi l'evento non si è distribuito in maniera omogenea su tutto il territorio, si è abbattuto in maniera più specifica nella provincia di Nuoro, ha toccato anche tutto il settore occidentale della Sardegna, però con danni molto, molto poco rilevanti, o comunque, insomma, allagamenti, case ubicate in posti mal posizionati che hanno subito, appunto, qualche danno, ma niente di grave.
Senti, a me sembra molto
interessante.
Sì, sì, benissimo. Allora, mi sembrava molto.
La sto sentendo un po' male.
Adesso va meglio?
Sì, sì, adesso
allora,
la sento abbastanza bene.
Benissimo.
Sì, sì.
Allora, mi sembrava molto importante una cosa su cui invece c'è molta speculazione. Cioè, hai detto gli eventi climatici che si sono verificati poi non è che fossero così straordinari. Invece quello che esce fuori, bombe d'acqua, uragani, eccetera, in realtà il problema non è quello, ma è proprio la struttura del suolo. In particolare a Bitti c'è una che è già dove è già successa qualcosa. Mi pare si parli del 2013, perché appunto questa antropizzazione di cui parlavi, che significa praticamente, oltre alla struttura morfologica proprio della zona, ma anche all'intervento quindi umano.
Certo, allora concretamente siamo dinanzi a un problema che si ripete. Infatti Bitti, che è un piccolo centro abitato situato nel Nuorese, di pochi abitanti, in effetti 3.000 abitanti, quindi non stiamo parlando di grosse città, comunque, quindi un paese anche ben inserito nel contesto ambientale dal punto di vista così morfologico, paesaggistico, diciamo, ecco. Bitti non è nuovo a questo tipo di esperienze, infatti nel 2013 ha subito un'altra alluvione, il ciclone Cleopatra, e che ha causato dei danni. A seguito di questo ciclone del 2013 ovviamente si sono stanziati anche dei denari per far fronte a questo rischio, al rischio idrogeologico e rischio alluvione, per la precisione, perché su questa cosa si è incanalato il tutto. Quindi rischio alluvione, rischio frana, è stato toccato invece in maniera marginalmente. Allora, nel 2013 praticamente Bitti ha subito dei danni, si è corso ai ripari, si è riportata la funzionalità, l'ordinarietà, quindi praticamente i corsi d'acqua abiti erano completamente scomparsi perché sono state fatte già in passato delle azioni di tombamento dei corsi d'acqua, e questo è un malcostume diffuso in tutta Italia. Ovviamente anche un centro così piccolo in Sardegna non è rimasto immune, ecco, da questa modalità praticamente di coprire i corsi d'acqua, quindi il reticolo fluviale, questo coprire il corso d'acqua, quindi farlo sparire anche dalla vista di chi ci abita, e forse anche di chi amministra poi successivamente nel tempo questi territori, ha fatto sì che l'espansione urbanistica sia andata addirittura a occupare gli spazi sopra lo stesso corso d'acqua. Quindi già Cleopatra aveva manifestato queste criticità. L'evento che è subentrato tra il 28 e il 29 novembre, di pochi giorni, insomma, una settimana fa circa, ha causato danni maggiori rispetto a Cleopatra, però dobbiamo dire che le precipitazioni non sono state maggiori. Cioè, ad esempio in Sardegna, per fare un raffronto, le precipitazioni cadute a Viti o in prossimità dell'abitato di Viti, perché Viti poi non ha una stazione pluviometrica è prossima all'abitato per dire esattamente quanto è caduto, però diciamo fa fede quella più vicina, circa 15 chilometri. In realtà non ha avuto tutte queste precipitazioni, ne ha avute molto di più Oliena, Dorgali, quindi un altro settore della Sardegna, quello più orientale, centro orientale. Allora la domanda è: come mai a Viti si è verificato questo disastro e questa perdita gravissima di vite umane? Perché dobbiamo ricordare che è stato anche un evento proprio triste e nefasto, anche da sotto questo profilo, cioè tre persone sono morte per un qualcosa che magari, chissà, si poteva anche evitare se magari si iniziasse a pensare diversamente. Il modellamento del territorio, che so, ridare luce al fiume, quindi eliminare tutti questi tombamenti che oggi come oggi ormai non sono più più assolvibili come soluzione. E del resto, se riportiamo alla luce i fiumi, diamo anche, diciamo, con una connotazione paesaggistica, un miglioramento anche sotto questo profilo. Quindi la questione di Viti è molto semplice: il disastro di Viti si è verificato semplicemente perché è arrivata una quantità d'acqua importante, questo sì, però il problema è che era il territorio che non era predisposto a far defluire quella portata d'acqua, perché i canali tombati tengono conto quasi sempre della portata liquida, invece un corso d'acqua porta a un immenso trasporto solido, e questo è l'evento di Viti lo dimostra. Infatti all'incirca si sono quantizzati quasi 100.000 metri cubi di trasporto solido. Con trasporto solido stiamo intendendo masti, ramaglie, ma masti anche di dimensioni submetriche, che hanno coperto diciamo anche nella via principale, dove praticamente defluiva il corso d'acqua in sotterraneo, hanno coperto addirittura il primo piano delle case. Poi le immagini che sono passate in TV penso che siano eloquentissime, cioè della forza dell'acqua, e quindi delle criticità che si sono rilevate. A questo punto la domanda che dobbiamo porci è: praticamente dopo il ciclone Cleopatra gli interventi non sono stati fatti e attualmente sono ancora fermi al palo quelli previsti, e quindi la Sogesid, che sarebbe a questo punto la concessionaria, c'è anche un bando in corso, un bando per appaltare la progettazione, però alla luce di quanto è accaduto è chiaro che va rivista anche la tipologia degli interventi. Ma in questo lasso di tempo, poiché gli interventi non sono stati fatti, cioè dal 2013 a oggi, quando è capitato quest'altro evento importante, ecco, forse si sarebbe potuto adeguare meglio il piano di protezione civile, cioè nel senso che il piano di protezione civile avrebbe potuto comunque già prendere in carico, io dico forse, perché magari dando diciamo delle indicazioni più incisive in questa fase, forse qualcosa si sarebbe potuto evitare, anche pensando che gli interventi comunque di messa in sicurezza e di mitigazione del rischio non erano stati realizzati. Però questo ovviamente io dico forse, bisogna un po' vedere bene come stanno tutte le cose, però una cosa è certa, qui non si tratta solo di un'alluvione, perché questo potremmo connotarlo più come anche una colata detritica, quindi c'è c'è anche un ruolo di gestione e manutenzione del bacino idrografico a monte dell'abitato di Bitti. Quindi anche questo ha un'importanza notevole, perché tutti quei detriti che poi sono andati in alveo, quindi sono stati presi in carico dal corso d'acqua, in realtà vengono dai versanti. E a guardare anche l'aspetto, così, anche dalle semplici immagini satellitari, eccetera, possiamo vedere che comunque anche come sono il posizionamento, ad esempio, dei boschi di latifoglie che contornano la destra geografica del rio Cucuredu, che è quello che ha dato maggiori problemi. Ricordiamo che è un rio praticamente tombato, cioè che arriva già prima di incontrare il centro abitato, incanalato, quindi all'interno di una condotta, io per rendere l'idea, diciamo che hanno ridotto un fiume come se fosse una condotta idraulica. Un fiume non è una condotta idraulica. Ecco, quindi secondo me bisognerebbe iniziare a pensare nei prossimi interventi di restituire naturalità ai luoghi, di delocalizzare le abitazioni fuori posto, perché il fiume deve riavere spazio e restituirgli la propria pertinenza. E magari decidere con la oculatezza quali sono le aree dove invece il centro urbano può espandersi e quindi può ospitare quelle persone che oggi necessariamente dovranno spostarsi da quei luoghi. Alcune case sono irrecuperabili, cioè non è pensabile, ma anche per la tranquillità degli stessi abitanti.
Certo, buongiorno, dottoressa. Mi sembra che le sue parole non, le abbiamo sentite altre volte da altri suoi colleghi, ma sono scritte veramente sul marmo, almeno dovrebbero essere scritte sul marmo. Il problema è sempre quello. Viene in mente, a proposito di fiumi tombati, forse l'esempio più clamoroso è quello di Genova, del Bisagno e del Polcevera, che ecco lì, è una grande città, e non è bastato quell'esperienza, si seguita anche nei piccoli centri come Bitti, zone così non densamente abitate, a fare lo stesso errore. E qui mi viene in mente, e glielo giro riflessione, le dichiarazioni del Presidente della Regione appena dopo questi fatti, che ha detto ha tirato in ballo la burocrazia. E adesso io non so, perché sembra un po' un alibi che qui i governanti di qualsiasi livello tirano sempre in ballo la burocrazia. Le sembra una cosa, insomma, che si possa ancora tirare avanti oppure no?
Allora, io quando si tira questo termine, io non amo questo termine perché è molto ambiguo.
Con
burocrazia si intende sempre un qualcosa che rallenta, che intralcia, però molto spesso all'interno di questo stesso termine vengono catalogate tutte quelle prassi e quelle procedure invece che sono necessarie affinché una progettazione venga eseguita a regola d'arte e poi possa appunto garantire la sicurezza che si sta ricercando. Quindi io con burocrazia non parlerei di burocrazia, parlerei invece di sottodimensionamento dell'organico negli enti preposti ai controlli, perché questo tema non lo vuole affrontare nessuno. Cioè è evidente che gli enti preposti come la regione Sardegna, ma tutte le regioni in Italia, con tutti i servizi e tutte le agenzie che devono controllare nei vari passaggi queste progettazioni, perché sappiamo che sono particolari, comunque devono subire diversi vagli, diverse modifiche, ma tutte lecite. E il problema è che i tempi sono lunghi perché il personale è scarso, questo è un dato di fatto, cioè non ci possono essere e poi scarso, e forse mancano anche le professionalità, c'è anche questo da dire, perché ovviamente quando si va a verificare la progettazione di qualsiasi natura sia, bisogna che ci siano tutte le competenze presenti e anche numericamente inserite in maniera tale che le procedure vadano veloci. Quindi io con burocrazia mi rifiuto di utilizzare questo termine, perché la politica ama strumentalizzare questo termine e si nasconde dietro la burocrazia, ma non è una questione di burocrazia, è una questione di mettere i soldi nei posti giusti e di far andare velocemente le progettazioni. Per far questo è necessario anche irrobustire l'organico dove è necessario. In Italia diciamo che sono parecchi gli enti che avrebbero bisogno di una, di un soccorso.
Eh sì, soprattutto i servizi idrogeologici, a cominciare proprio, sì, credo, dalla figura dei geologi, che sono sempre, sì, scarsi, no? Non so quanti sono ufficialmente inseriti in Sardegna, ma credo pochissimi come nel
siamo
resto.
Siamo pochi, perché poi in realtà la figura del geologo manca anche all'interno dei comuni. Non dico che deve essere presente in tutti i comuni, questo no, forse no, perché ci sono piccoli comuni magari dove non è necessario.
Però si possono fare i comprensori,
fare accorpamenti, insomma, certo. Ecco, accorpamenti di comuni con una figura competente in materia, cosa che ancora, tanto si parla anche di questo, ma non si è fatto nulla in proposito.
E sì, poi sì, alla fine, scusami, i soldi che vengono messi necessariamente, io ho dato un'occhiata anche a un quotidiano sardo, no? Sono stati ovviamente parte dichiarazione di stato di calamità, investimenti eccetera, se facciamo poi la somma di tutto quello che si è speso in Italia periodicamente per eventi di questo genere che appunto potevano essere evitati, alla fine i soldi sarebbero quelli, forse anzi sono molti di più quelli poi spesi per l'emergenza.
Sì, sì, sì. Ecco, questo è un altro aspetto molto importante, che qui in Italia spendiamo tanti denari pubblici per l'emergenza. In effetti l'emergenza ha un costo elevatissimo, mentre invece si spende pochissimo in prevenzione e nell'uso corretto del suolo. Ecco, qui bisognerebbe spendere subito una parola in tal senso, ad esempio la legge sul consumo del suolo che non va avanti. E sarebbe il primo tassello, perché in effetti se si mettessero dei paletti e delle regole ben precise sul consumo del suolo, noi forse riusciremmo a evitare anche questo tipo di non l'evento non lo possiamo evitare, perché ovviamente le precipitazioni questo no, però possiamo rendere il territorio più resiliente, possiamo essere in grado di gestire meglio questi eventi e di non avere i danni, non in questa misura. C'è una mancanza di governo del territorio. So che si ripete all'infinito anche questo termine, che sembra che ormai ha perso di senso anche questo termine, però in effetti è quello che ci vorrebbe.
Vediamo, perché oggi in un'intervista a Repubblica il Presidente del Consiglio ha parlato del Recovery Fund e qualche cosina l'ha infilata lì, ma adesso vedremo, insomma, parlava di logistica, linee, però non mi è sembrato che si parlasse di questo, che insomma è un argomento invece su cui andrebbe investito.
Sì, allora, sì, su questo punto c'è da dire comunque che la Regione Sardegna ha proposto di mettere, diciamo, all'interno di questo Recovery Fund, quando arriveranno i fondi, diversi interventi di mitigazione del rischio per diversi comuni della Sardegna. Ecco, questo diciamo è un passo avanti, però il passo successivo è verificare che poi questi soldi vengano ovviamente impiegati in maniera corretta, con quella finalità, e che non si disperdano in altri rivoli.
È proprio questo. Io credo che ha fatto proprio un'esposizione veramente completa di tutto il problema, e quindi la ringraziamo tantissimo. Se vuole fare qualche considerazione ancora, se no possiamo salutarci.
Vabbè, diciamo che forse mi sembra di aver detto più o meno tutto,
direi. Quindi, di sì,
cioè, non tutto,
vabbè, comunque
le cose principali le ho dette, e poi si vedrà,
purtroppo non so se in Sardegna, ma